Così dice la parola del Signore. Tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza che è davanti alla porta delle Arche, e disse a Ezra lo scriba che portasse il libro della legge di Mosè che il Signore aveva data a Israele. Il primo giorno del settimo mese il sacerdote Ezra portò la legge davanti all'assemblea, composta di uomini, di donne e di tutti quelli che erano in grado di capire. Egli lesse il libro sulla piazza che è davanti alla porta delle acque dalla mattina presto fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano in grado di capire, e tutto il popolo tendeva le orecchie, l'orecchio per sentire il libro della legge. Ezra lo scriba stava sopra un palco di legno che era stato fatto apposta. Accanto a lui stavano a destra Matitia, Sema, Anania, Uria, Chilchia e Maaseia, a sinistra Pedaia, Misael, Malchia, Casum, Casbaddana, Zaccaria e Mesullam. Ezra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava nel posto più elevato, e appena aperto il libro tutto il popolo si alzò in piedi. Ezra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose Amen, Amen, alzando le mani, e si inchinarono e si prostrarono con la faccia a terra davanti al Signore. Jesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabbetai, Odia, Maaseia, Chelita, Zaria, Yozabad, Anan, Pelaia e gli altri leviti spiegavano la legge al popolo, e tutti stavano in piedi al loro posto. Essi leggevano nel libro della legge di Dio in modo comprensibile, ne davano il senso per far capire al popolo quello che leggevano. Neemia, che era il governatore, Ezra, sacerdote, scriba e i leviti che insegnavano, dissero a tutto il popolo: questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio, non siate tristi e non piangete. Tutto il popolo infatti piangeva ascoltando le parole della legge. E poi Neemia disse loro: andate, mangiate cibi grassi e bevete bevande dolci e mandate delle porzioni a quelli che non hanno preparato nulla per loro, perché questo giorno è consacrato al nostro Signore. Non siate tristi, perché la gioia del Signore è la vostra forza. I leviti calmavano tutto il popolo dicendo: tacete, perché questo giorno è santo, non siate tristi. Tutto il popolo se ne andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni ai poveri, a far gran festa, perché avevano capito le parole che erano state loro spiegate. Il secondo giorno i capi famiglia di tutto il popolo, i sacerdoti, i leviti si radunarono presso Ezra, lo scriba, per esaminare le parole della legge. E trovarono scritto nella legge che il Signore aveva data per mezzo di Mosè che i figli di Israele dovevano abitare in capanne durante la festa del settimo mese, e che in tutte le loro città e in Gerusalemme si doveva pubblicare questo bando: andate al monte a cercare rami d'olivo, rami d'olivastro, di mirto, di palma, di alberi ombrosi, per farne delle capanne, come sta scritto. Allora il popolo andò fuori, portò i rami, e ciascuno fece la sua capanna sul tetto della propria casa, nel proprio cortile, nei cortili della casa di Dio, sulla piazza davanti alla porta delle acque, sulla piazza davanti alla porta di Efraim. Così tutta l'assemblea di quanti erano tornati dall'esilio si fece delle capanne e abitò nelle capanne. Dal tempo di Giosuè, figlio di Nun, fino a quel giorno i figli di Israele non avevano più fatto così. E ci fu grandissima gioia. Fu letto un brano della legge di Dio ogni giorno, dal primo all'ultimo, e la festa durò 7 giorni, e l'8° si tenne una solenne assemblea, come è prescritto. Uno dei libri dell'Antico Testamento più difficili da leggere è il libro del profeta Ezechiele. Non so se ve ne siete resi conto leggendolo, ma ci sono delle porzioni di quel libro che sono abbastanza note. Una di queste è il contenuto del capitolo 37, la famosa visione che Ezechiele ebbe della valle delle ossa secche, vi ricordate, no? E in questa visione, quella rivelazione si riferisce in modo primario a proprio questo tempo, al tempo della restaurazione di Israele. Ovviamente ha dei significati che vanno oltre questo tempo, perché quella visione, vi ricordate, questa valle piena di ossa secche, Dio chiede al profeta: possono essere vivere? E poi gli dice di profetizzare, queste ossa cominciano a ricomporsi e a formare degli scheletri, e poi sopra gli scheletri la carne e poi la pelle, e poi erano comunque dei fantocci perché non c'era vita. Allora Dio dice a Ezechiele: profetizza allo spirito, e Ezechiele profetizza, e lo spirito, la vita entra in loro e diventano un esercito grandissimo. Chiaramente tutto questo ci fa pensare alla piena e completa restaurazione del popolo di Dio, alla risurrezione spirituale, alla risurrezione e a quello che Dio sta preparando per l'eternità. Però sicuramente per quel periodo in cui Israele si trovava deportata e lontana da Gerusalemme, prefigurava questa restaurazione, questo ritorno alla vita della nazione, che vediamo sotto Esdra e Neemia. Ora, quello che ci interessa a noi è comprendere come la ricostruzione fisica della città, delle mura e poi delle case, la ricostruzione anche amministrativa, come abbiamo visto domenica scorsa, della nazione, che erano sicuramente assolutamente necessarie, non potevano bastare perché questo popolo adempisse il proprio scopo, che è quello di testimoniare di Dio, di glorificare Dio, di mostrare la bellezza, la gloria, la potenza di Dio al mondo intero. Quindi, affinché ciò potesse accadere, affinché Israele potesse essere il vero Israele, cioè fare quello per cui Dio l'aveva creato e l'aveva salvato e redento, doveva accadere qualcosa di più. Doveva esserci una rinascita spirituale della nazione, non solo politica, non solo amministrativa, non solo una ricostruzione fisica della città. E come sarebbe potuto avvenire? Ecco, qui al capitolo 8 del libro di Neemia vediamo un ulteriore passo in avanti dell'opera divina della restaurazione della nazione giudaica come popolo del patto. Era stato fatto molto, erano tornati, il tempio era stato ricostruito in buona parte, insomma, le mura erano state costruite, le porte erano state messe al loro posto, i nemici erano stati respinti, gli abusi o i disordini e gli approfittatori nell'ambito della nazione erano stati corretti, ma ancora mancava qualcosa che doveva essere fatto. E questo un po' ci mette esattamente nella stessa posizione, pensateci. Molto è stato fatto, ma moltissimo rimane ancora da fare. Noi dobbiamo considerare noi stessi in questo senso, la nostra vita cristiana, la nostra vita comunitaria, la nostra Chiesa. Molto è stato fatto. Sì, noi ci ricordiamo quando eravamo nella distruzione completa, spirituale, sbandati, nella confusione, e Dio ha operato per raccoglierci, per riunirci. Alcuni di noi vengono da esperienze devastanti di vita, perfino spirituali. Abbiamo attraversato difficoltà, abbiamo dovuto combattere dei nemici, abbiamo costruito, abbiamo messo su delle mura, ma possiamo dire di essere arrivati, che adesso possiamo accomodarci, possiamo pensare che abbiamo finito tutto? No, se molto è stato fatto, molto altro rimane ancora da fare. E davanti a noi c'è un grandissimo lavoro nel quale dobbiamo crederci e per cui dobbiamo impegnarci, ma soprattutto qualcosa che abbiamo bisogno della potenza di Dio affinché si possa fare. Doveva in Israele e a Gerusalemme essere ripristinata la vera adorazione di Dio. Possiamo dire che lo scheletro della nazione era stato ricomposto, che i muscoli e la pelle della ritrovata armonia erano presenti, ma la vita dello spirito dov'era? Mancavano ancora in quel caso una vitale comunione con Dio, la sottomissione devota alla sua volontà, il senso della sua vigilanza e la pratica di una adorazione pubblica che non fosse soltanto formale e meccanica. Mancavano quelle sante emozioni che sono il motore della volontà informata dalla verità. Ma qui, in questo capitolo, noi vediamo un passo in avanti. E questo è quello che succede quando Dio è all'opera. Quando Dio è all'opera, Dio ci fa fare un passo in avanti. E questo è quello che succede quando Dio è all'opera in un'anima, in una chiesa, in una nazione. La vita sua si stabilisce. E qua che è descritta la rinascita spirituale, un'opera di rinascita spirituale, ci possiamo dire che siamo in presenza di quello che oggi, con termini diciamo più vicini a noi, noi chiameremmo come un'opera di riforma, ma non solo di riforma, anche di risveglio. Qui troviamo riforma e risveglio. E vediamo che questa riforma e questo risveglio avvengono sotto la potente direzione e guida della parola di Dio. Infatti, questa è la prima cosa che stamattina vi voglio dire in modo chiaro e netto. Come è possibile che si realizzi una riforma e un risveglio che siano autentici? Prima di tutto e soprattutto la parola di Dio, la scrittura, la verità, la rivelazione speciale di Dio deve essere messa al centro. La rivelazione di Dio costituisce qui il fuoco dell'intero capitolo. Qua il protagonista non è Neemia. Qui il protagonista non è neanche Esdra, se volete, non sono neanche i Leviti e non è neanche il popolo. Si parla del popolo, si parla di Neemia, si parla di Esdra, si parla dei Leviti, ma qui ciò che è al centro, dall'inizio alla fine, è la parola di Dio, è la scrittura, è ciò che Dio aveva rivelato, è la voce di Dio che, bellissimo quello che abbiamo letto qualche giorno insieme tutti quanti nel Salmo 29, è la voce di Dio che è potente, la voce del Signore che è piena di maestà, la voce del Signore che rompe i cedri, il Signore che spezza i cedri del Libano, che fa saltellare i monti come vitelli, la voce del Signore, la voce del Signore. E questo è quello che fa la differenza, la parola di Dio che è la scrittura. E quello che noi osserviamo in questo capitolo è che prima di tutto questa parola si trova nella coscienza del popolo, nella coscienza del popolo. Guardate com'è bello, com'è bello leggere al versetto 1 che tutto il popolo si radunò come un solo uomo davanti alla piazza che è davanti alla porta delle acque e disse a Esdra lo scriba che portasse il libro della legge di Mosè che il Signore aveva dato a Israele. Qui non c'è un editto autorevole da parte del governatore o da parte di Esdra o altre persone in autorità che dicono tale giorno, a tale ora dovete venire tutti ad ascoltare la lettura pubblica della legge. Cioè non è una riforma, come si dice, dall'alto, top down, imposta. Queste cose non funzionano mai. Qui c'è qualcosa che viene dal basso. Una parola che piace tanto a mia moglie, la faccio contenta. Il popolo. È il popolo che chiede che la legge sia letta, che Esdra porti il libro della legge. E evidentemente c'è qui questa, appunto, coscienza, la parola è nella coscienza del popolo, tutti, uomini, donne, bambini che potevano comprendere, c'è un grande desiderio di ascoltare la voce di Dio. E il libro della legge di Mosè che il Signore aveva dato a Israele, guardate che è molto bella questa porzione del versetto 1, che Esdra portasse il libro della legge di Mosè che il Signore aveva dato a Israele. Pensate quante cose vengono insegnate qui. Qui c'è una consapevolezza nel popolo, prima di tutto l'origine divina della legge. Sì, l'ha scritta Mosè, è la legge di Mosè, ma chi l'ha data questa legge a Mosè? L'ha data il Signore, e la parola è teopneustos, è alitata da Dio, viene da Dio. La parola è ispirata da Dio, in 2 Timoteo 3,16, ma sarebbe meglio tradurla, è alitata da Dio. E la legge l'ha scritta Mosè, come tanti altri uomini hanno scritto le scritture, ma questa legge viene da Dio, è un dono di Dio. La legge di Mosè che il Signore aveva data a Israele. Quante volte noi dobbiamo considerare proprio questo, come la legge veramente è un dono, la rivelazione che noi abbiamo è un dono che Dio ci fa. Voi non siete come le altre nazioni, voi avete delle leggi giuste, dice il Signore a Israele. Quali delle altre nazioni hanno le leggi come la vostra? Quali delle altre nazioni hanno ricevuto una rivelazione così precisa, così buona, come quella che Dio ha voluto dare a Israele, ha voluto dare a noi? Questa legge è il dono di Dio, ci si può rallegrare, non è qualcosa che ci fa paura, non è qualcosa che ci opprime. Quando noi leggiamo o sappiamo di una nuova legge, sappiamo che c'ha una forza di costrizione su di noi. Ma questa legge è la legge dell'amore, è la legge della grazia, è la legge della rivelazione, è la legge della gioia. Questo è un dono di Dio, è la lampada al nostro piede, è la luce sul nostro sentiero, è l'acqua che ci lava, è il fuoco che ci riscalda. La legge del Signore è un dono per noi, è il pane che ci nutre. E queste, la terza cosa che troviamo in questa brevissima descrizione è che avevano la consapevolezza di essere il popolo del Signore, il popolo del patto. Il portasse il libro della legge di Mosè che il Signore aveva data a Israele. A Israele, il popolo del patto, il Signore, Yahweh. Significa che loro sapevano che erano destinatari di questa legge e quindi anche erano obbligati nei confronti di questa legge. Siamo in un vincolo, siamo in un patto. Noi per anni ci siamo dimenticati dei nostri doveri nei confronti di Dio, ma Dio è il Dio che ha stabilito il patto, il Dio che ha mantenuto le sue promesse, che ci ha riportati su questa terra. Porta il libro della legge del Dio del patto, perché Dio è legato a noi con un patto e noi siamo il suo popolo. Ora, questa triplice consapevolezza non può mancare e non deve venire meno in noi ogni qualvolta ci raduniamo. Seppure Generalmente chi ci porta la parola e chi vi spiega questo libro è un uomo, con tutti i suoi difetti. Posso essere io, può essere qualcun altro, ma dovete sempre venire in questo luogo, con la preghiera, con il desiderio e con la consapevolezza che da questo pulpito procede la parola del Signore, la parola dell'Eterno, la verità. Nella misura in cui chi parla spiega fedelmente questo libro, è solo in quella misura, non nel senso della infallibilità, nessun uomo ha l'infallibilità, ma nella misura in cui chi spiega il contenuto di questo libro lo spiega fedelmente, questa che voi ascoltate non è parola d'uomo, è la parola che viene da Dio. Se volete avere progresso nella vostra vita spirituale, questo è il sentimento col quale dovete venire qua. Non vi andiamo ad ascoltare il pastore Nazareno Ulfo, che ha una bella voce, che predica bene, come uno dei cantanti che questa settimana si esibiranno a Sanremo. Non servirebbe a voi, non servirebbe a me. Questo lo facevano le persone con Ezechiele, che andavano ad ascoltarlo, così Dio gli dice a un certo punto, in modo brutale: tu pensi che la gente che viene ad ascoltarti viene ad ascoltare la parola di Dio? No, la folla viene ad ascoltarti come uno che, come si va ad ascoltare un cantante. Ma perché vengono e si rallegrano per quelle cose che gli dici, ma non mettono in pratica la tua parola. No. Voi venite qua e soltanto se venite così, per cercare ed ascoltare la parola di Dio, avrete profitto delle cose che ascolterete. E questo è uno dei più grandi doni che il Signore ci ha fatti. Questo per farvi comprendere come c'è un grande collegamento tra quello che abbiamo appena letto in Neemia e quello che dice il Signore Gesù. Pensate a quello che dice il Signore nella sua preghiera sacerdotale: mentre ero con loro, Giovanni 17, versetto 12, mentre io ero con loro io li conservavo nel tuo nome. Quelli che tu mi hai dati li ho anche custoditi e nessuno di loro è perito tranne il figlio della perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. E poi al versetto 14: io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo come io non sono del mondo. Quindi io ho dato loro la tua parola. Noi siamo il popolo che ha ricevuto, che è stato amato dal Padre, che è stato dato a Cristo, custodito da Cristo e che ha ricevuto da Cristo la parola di Dio. Noi l'abbiamo ricevuta dentro di noi, è stata scritta nel nostro cuore. Per questo capite che è fondamentale che noi consideriamo, non facciamo poca stima della scrittura, della parola di Dio. Essa è davvero la nostra luce, la nostra lampada, la nostra medicina, il nostro bastone, il nostro balsamo, la nostra bussola. Quanto saremmo confusi senza la scrittura? Come ci comporteremmo nelle varie situazioni se non avessimo la guida della scrittura? Come risolveremmo i nostri problemi interpersonali se non avessimo la scrittura? Io non sarei capace di risolvere, di aiutare nessuno di voi se non avessi la scrittura. Se ci sono due di voi che litigano, uno dei due ha più torto dell'altro, o entrambi hanno torto, e dovete essere corretti, ma su quale base? Sulla forza della personalità di Reno Ulfo? Sulla scrittura? Io ho il dovere di mettervi davanti la scrittura e farvi ragionare con la scrittura, per mostrarvi il vostro peccato e anche il perdono che c'è da parte di Dio per i vostri peccati. Ma se non avessimo la scrittura, non avremmo una base per poter camminare in un certo modo. Senza la scrittura saremmo nella confusione. Senza la scrittura saremmo nelle tenebre. Pensate a dove si trovava l'Europa nel Medioevo, quando la scrittura era nascosta al popolo, era in una lingua che non, nessuno più capiva, ancora in latino, i servizi religiosi si tenevano in latino e le scritture, se c'era qualcuno che li conosceva, erano quelli che si trovavano nei monasteri o nelle università e la studiavano, ma erano coperte da incrostazioni di tradizioni umane, di superstizioni. E quando cominciò a risorgere la luce da qualche parte, fu perché qualcuno ebbe la geniale idea di prendere la scrittura che era in latino e di tradurla, per esempio, in inglese, come fece John Wycliffe nell'Inghilterra del XIII secolo. Perché più o meno nello stesso periodo un certo mercante di Lione, Pietro Valdo, che vendette tutto quello che aveva, prese i soldi e fece tradurre una porzione del Nuovo Testamento e cominciò a leggerla alla gente. E com'è che la grande riforma protestante prese forza e si diffuse nell'Europa del XVI secolo? Perché uomini come Lutero tradussero la scrittura nella lingua del popolo. E com'è che anche nell'Italia cattolica e oppressa dal papato furono tante persone, vennero a conoscenza della verità e molti di loro pagarono con il loro sangue la loro fede? Perché uomini come Giovanni Diodati, un lucchese che dovette per la fede che aveva emigrare a Ginevra e da lì, diventato professore di lingue bibliche, tradusse la scrittura. Un giovane, poco più di 20 anni, tradusse e diede la Bibbia agli italiani. E la luce risplende nelle tenebre, e dopo le tenebre dell'oscurantismo cattolico romano, del papato, cominciò a risplendere la luce della scrittura. Noi siamo questo popolo, il popolo della scrittura. Il mio rammarico è di vedere tanti che oggi nelle chiese, io spero non tra di noi, credo, confido, non tra di noi, nelle chiese non leggono la Bibbia, non conoscono la Bibbia. Mi meravigliai quando alla scuola biblica c'erano persone che venivano a studiare la teologia, ma mostravano di non avere dimestichezza con la scrittura, di non conoscerla nelle sue parole. Oh fratelli, noi dobbiamo avere questa consapevolezza, la parola di Dio nella nostra coscienza. Se la parola di Dio è nella coscienza del popolo, allora c'è speranza. E la parola di Dio deve essere, in quel caso fu non solo nella coscienza, ma nelle orecchie o nell'orecchio del popolo. Guardate con quanta serietà il popolo ascoltò. Al versetto 3, egli lesse il libro sulla piazza che è davanti alla porta delle acque, dalla mattina presto fino a mezzogiorno. Ah, quella fu una predica lunga, e neanche veramente fu una predica, fu una lettura. E che cosa c'è di più noioso di sentire una lettura senza nessuna spiegazione? Poi vediamo che la spiegazione ci fu, ma ascolto, l'altro giorno per caso ho sentito un discorso che si teneva nella segreteria della scuola, della mia scuola, dove c'è una persona che evidentemente deve avere un ruolo nella sua parrocchia locale. E parlava con un'altra segretaria e si lamentavano del fatto che le prediche del loro prete erano troppo lunghe, durano 15 minuti, 20 minuti. Allora io mi stavo quasi nascondendo la faccia, no? Le prediche sono troppo lunghe. E io, quando mi capita a me di dover dire qualcosa, diceva la persona, parlo massimo 5 minuti e poi alla fine dico: se vi dovete dimenticare tutto, almeno ricordatevi queste parole. E poi ho pensato a voi, che ogni domenica mi ascoltate per quasi un'ora e a volte perfino più di un'ora, e mi sono domandato: che differenza tra un popolo che ama ascoltare la parola di Dio e che gusta la dolcezza della verità e chi deve ascoltare semplicemente delle storielle. Questo è l'atteggiamento di questo popolo, così serio nell'ascoltare la parola di Dio, e lo vediamo chiaramente anche nell'ultima parte del versetto 5, appena il libro fu aperto, tutto il popolo si alzò in piedi e Ezra benedisse il Signore, Dio grande, tutto il popolo rispose: Amen, Amen. Voi non lo fate però questo, è importante che ci sia un dialogo, una risposta, e che ci sia una partecipazione. Alzando le mani e si inchinarono e si prostrarono con la faccia a terra davanti al Signore, c'era una partecipazione completa di tutto l'essere umano nel popolo che ascoltava con riverenza la parola di Dio. Che triste andare in certe chiese, durante il culto la gente si alza, si distrae, prende il telefonino in mano, si gira, si mette a parlare o a ridere o a scherzare con i bambini che sono presenti. Qua, quando c'è l'opera di Dio, davvero, non c'è assolutamente la minima distrazione. Ho sentito una testimonianza, è stata portata dalla persona che era lì presente in questa grande riunione che ci fu anni fa, in una conferenza per famiglie, dove il pastore Albert Martin predicò, e in questo luogo, che era un centro che ospitava probabilmente 500 o 600 persone, c'era un sistema che era automatico, le luci si spegnevano automaticamente quando per più di, non so, un minuto, non so quanto, non c'era movimento, c'erano dei sensori di movimento, e quindi quando in una sala così grande per più di un minuto non c'è alcun movimento, le luci si spegnevano automaticamente. E dopo la predicazione ci fu un tale senso della presenza di Dio che grandi e piccoli rimasero immobili, nessuno si mosse, a un certo punto le luci si spensero. Com'è possibile che in una stanza dove ci sono 500-600 persone per tanto tempo nessuno si muova? È un po' qualcosa di simile tra quello che è accaduto qui. Quando Dio è presente, quando le anime vengono toccate, quando succede qualcosa di potente, allora c'è anche una reazione perfino fisica. La parola di Dio nella coscienza, la parola di Dio nelle orecchie del popolo, la parola di Dio nella mente e nel cuore del popolo. Queste persone qui non volevano essere intrattenute, non andarono lì da Ezra, da Neemia per divertirsi un po', per passare un po' di tempo. Volevano il pane che fa vivere l'anima, perché sapevano bene che l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che sarà uscita dalla bocca del Signore. Questo doppio amen, le mani alzate, il prostrarsi con la faccia a terra, tutto ciò non ha niente di liturgico, di meccanico. Molte persone ammirano le preghiere dei musulmani, hanno un bel colpo d'occhio, questa centinaia di persone che coordinati, si prostrano, si alzano, ma pensateci a quanto tutto questo è meccanico. le persone lo fanno perché sono state istruite a farlo in questo modo, guardano a destra e guardano a sinistra per cacciare il demonio malvagio e invocare l'angelo buono, e poi recitando questi versetti che molti di loro non sanno neanche che cosa significano, si prostrano, si appoggiano fino a terra, tutto meccanico, potremmo imparare a farlo anche noi e dare un colpo d'occhio, ma qui non ci fu niente del genere, questo fu opera dello Spirito, qui ci fu qualcosa che Dio aveva iniziato. E dopo di questo c'è una risposta anche emotiva. La parola udita e compresa non solo viene accolta con gioia, non solo viene ricevuta con premura, non fa sobbalzare per qualche momento soltanto il cuore delle persone. La parola che viene letta e anche spiegata fa vibrare profondamente tutte le corde dell'essere più profondo delle persone, grandi, piccoli, bambini, tutti quanti. Avete visto che cosa è successo? Che a un certo punto, io immagino queste persone che stavano lì su questo pulpito che era stato costruito, poi qualcuno dice, ma a che serve il pulpito? Il pulpito non è un'invenzione della riforma protestante, no? Esisteva già ai tempi di Esther. Dice, ma che sta succedendo? Tutti piangevano, guardavano a destra, i vecchi piangevano, le donne piangevano, i bambini piangevano, gli uomini adulti piangevano. E si saranno guardati un po' l'uno e l'altro, e che facciamo adesso? Gli passerà, e passano i minuti, e passa il tempo, e a un certo punto devono dire, basta piangere, fermatevi, stop! Perché queste persone erano state profondamente toccati dalla parola di Dio. L'abbiamo letto al versetto 9, Neemia, i Leviti, Esdra, dissero, questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio, non siate tristi, non piangete, basta, adesso avete fatto cordoglio, però è il momento in cui vi fermiate. Tacete, perché questo giorno è santo, non siate, devono ripeterlo due volte. Evidentemente fu estremamente difficile fermare il popolo da questo pianto corale, possiamo dire. E che cosa è accaduto? È accaduto che dopo di questo danno un consiglio a tutto il popolo, gli dissero basta, adesso andate, date porzioni a quelli che non hanno preparato nulla per loro, questo giorno è consacrato nel Signore e rallegratevi perché la gioia del Signore è la vostra forza. E in obbedienza a quanto era stato loro detto, il popolo cominciò a fare festa. La motivazione di questa gioia che costituiva la loro forza fu determinata dal fatto che, versetto 12, perché si rallegravano? Perché avevano capito le parole che erano state loro spiegate. La gioia non era data dal suono di strumenti, o dalla musica, o dalla personalità carismatica, o dalle barzellette che venivano raccontate. La gioia era perché loro avevano compreso la parola di Dio, gli si erano aperti gli occhi, gli si era allargato il cuore. Questa illuminazione aveva prodotto da una parte dolore, pianto, ravvedimento, ma dall'altra parte, siccome avevano capito le cose che i Leviti avevano loro spiegato, allora non potevano fare altro che rallegrarsi. E questa è l'avvedutezza dei conduttori, che non vollero che fossero oppressi da troppa tristezza. C'è anche questo, pensiamoci, il ravvedimento deve portare tristezza, perché se non c'è la tristezza, non c'è il ravvedimento. Vi ricordate quando Paolo dovette rimproverare i corinzi perché si erano comportati con leggerezza al cospetto di una persona che aveva che aveva peccato gravemente. E poi nella seconda lettera ai Corinzi lui li loda perché era stato, aveva avuto effetto il suo rimprovero. Dice: io mi rammarico, certo che la mia lettera vi ha rattristati, però non del fatto che vi ha rattristati, perché voi siete stati rattristati per il ravvedimento, e infatti quanta premura ha prodotto in voi questa vostra tristezza secondo Dio, quante scuse, quanto sdegno, quanto timore, quanto desiderio, quanto zelo, quale punizione. In altri termini, questi corinzi che erano stati rimproverati ed erano stati rattristati dal rimprovero ricevuto dall'apostolo Paolo, avevano mostrato con il loro atteggiamento, non con le loro parole soltanto, che avevano capito e che avevano cambiato direzione. E ce n'era uno in particolare tra questi corinzi che aveva peccato gravemente, un peccato di incesto. Viveva, conviveva con quella che era stata la moglie di suo padre, e Paolo è assolutamente scandalizzato da questo peccato sessuale. Però evidentemente questa stessa persona, dopo l'esortazione dell'apostolo Paolo e la disciplina della Chiesa, era tornato al ravvedimento. Come vuole trattare questa cosa? Dice così: adesso basta a quel tale la punizione inflittagli dalla maggioranza. Ora, al contrario, dovreste piuttosto perdonarlo e confortarlo perché non abbia a rimanere oppresso da troppa tristezza. Che bella cosa! La Chiesa è la comunità dove viene amministrata la giustizia di Dio, si preserva la santità di Dio, si amministra la disciplina di Dio, ma anche il perdono di Dio e la riabilitazione di coloro che mostrano dei segni concreti di ravvedimento. Io non vorrei stare in un posto diverso se non in una chiesa così. È un grande conforto per me sapere che se io sbaglio ci sono persone che faranno di tutto, amandomi, per correggermi, per farmi comprendere che sto sbagliando. E non vorrei stare in un posto diverso se non in una chiesa dove, se io mi ravvedo anche dopo aver sbagliato gravemente, ci saranno persone che mi metteranno alla prova, ma che saranno pronte ad accogliermi e continueranno ad amarmi. Questo è il posto migliore del mondo. È vero o no? C'era un pastore che diceva amen o no, e dovevo rispondere amen o no. No? È il posto, la Chiesa di Cristo è una comunità locale santa, è il posto migliore del mondo. E quindi c'è la consolazione, la beatitudine della consolazione dopo il cordoglio. Lo troviamo, avete visto che qui è scritto che si misero a fare gran festa. Che cosa vi ricorda questa storia? A me ricorda la parabola del figlio prodigo, che quando tornò si misero a fare grande festa. E concludo, e questa è l'ultima parte del mio sermone, che però non finisce lì. Allora, la parola viene annunciata, viene spiegata, la parola viene ricevuta, viene compresa, la parola produce questo senso di cordoglio, poi dà il conforto. Ma che cosa succede dopo tutto questo? C'è la risposta pratica a questa parola compresa e che ha emozionato profondamente il cuore. Qual è la risposta pratica? È il dopo, perché sappiatelo, fratelli, la vostra vita cristiana e la vostra battaglia non è combattuta durante queste due ore che si sta al culto. La battaglia viene combattuta dopo il culto, quando usciamo, quando siamo sul nostro posto di lavoro, quando siamo a casa nostra, quando incontriamo le persone. Quello, il dopo è quello che conta. Vi ricordate quando Gesù ha raccontato la parabola del seminatore? Non è tanto importante quello che succede quando viene seminata, ma quello che succede dopo la semina. Se dopo la semina c'è la cura del seme, se dopo la semina c'è la crescita del seme, allora ci può essere il frutto. Che cosa è accaduto? Questo poteva essere una bellissima riunione di risveglio, come quella alla quale ho partecipato io tante volte, magari qualcuno di voi, grandi raduni giovanili, le grandi, allora tutti piangevano, tutti, poi finiva tutto, uscivi di là e dice, perché è successo? Quella emozione nel giro di poche ore o pochi giorni passava. Ma qui succede il miracolo, e il miracolo è che non finì in quel giorno. Guardate dal versetto 13, il secondo giorno i capi famiglia di tutto il popolo, i sacerdoti e i leviti si radunarono presso Esdra, lo scriba, per esaminare la parola della legge. Cioè qui ci sono persone che dicono, aspetta, non lasciamo passare quello che è successo ieri, mettiamoci un segnale, andiamo avanti, facciamo un ulteriore passo avanti, il dopo. Dopo aver ascoltato, quello è il momento importante, come dice Giacomo, che chi ascolta la parola di Dio ma non la mette in pratica è come quell'uomo che si guarda nello specchio, vede la propria faccia, poi se ne va e si dimentica chi era. Siate facitori della parola, non soltanto ascoltatori. Giacomo 1, dal versetto 21 al versetto 25. Perché le emozioni non sono abbastanza. Le emozioni non bastano. Venite qui, vi rallegrate, piangete. Ci sono tante persone che si rallegrano e piangono davanti alla parola di Dio. Gesù stesso l'ha detto nella stessa parabola di quelle persone che ricevono la parola con gioia, ma poi la parola non prende radice nel cuore. E dopo un po' svanisce tutto. Vi ricordate la storia del re Acab, uno dei re più malvagi che siano mai esistiti? A un certo punto anche il re Acab si pentì, il profeta Elia, il suo nemico, perché gli diceva la verità, gli andò incontro, prima re capitolo 21, E gli disse certe cose, gli disse, così dice il Signore, dopo aver commesso un omicidio, vi ricordate qual era la storia? La storia dell'uccisione di quel povero Nabot, un uomo fedele che Acab volle far morire, lui con sua moglie, per prendersi la sua vigna. E Elia gli va incontro e gli dice, dopo aver commesso un omicidio, vieni a prendere possesso? E gli dirai, così dice il Signore, nello stesso luogo dove i cani hanno leccato il sangue di Nabot, i cani leccheranno il tuo sangue. E Acab disse a Elia, mi hai trovato, nemico mio? E Elia rispose, sì, ti ho trovato, perché ti sei venduto a fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, io ti farò cadere addosso una sciagura, ti spazzerò via, esterminerò ogni uomo della tua casa, schiavo, libero che sia in Israele, e ridurrò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, come la casa di Baasa, figlio di Aia, perché tu hai provocato la mia ira e hai fatto peccare Israele. E anche riguardo a Izebel, il Signore parla e dice, i cani divoreranno Izebel sotto le mura di Israele, e quelli di Acab che moriranno in città saranno divorati dai cani, e quelli che moriranno nei campi saranno divorati dagli uccelli del cielo. Immaginatevi come si sentì Acab. Cosa fece Acab? Acab dice però che quando si udì queste parole si stracciò le vesti, si coprì con un sacco e digiunò, e dormiva avvolto nel sacco e camminava a passo lento. E la parola del Signore fu rivolta a Elia, il Tisbita, in questi termini: hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché egli si è umiliato davanti a me, io non farò venire la sciagura mentre egli è ancora vivo, ma manderò la sciagura della sua casa durante la vita di suo figlio. Acab si era veduto davvero? No, sappiamo la sua fine, sappiamo come finì, sappiamo che Acab alla fine fu colpito da una freccia in battaglia. La battaglia infuriò in quel giorno, perse molto sangue, morì su un carro e poi lo portarono proprio a Israel e lì lavarono il carro e, come Elia aveva detto, i cani leccarono il suo sangue. Quindi Acab non si è ravveduto davvero, ma quando si stracciò le vesti davanti a Elia, era sincero o no? Lo era. Tanto che Dio stesso dice a Elia, guarda come si è umiliato Acab. Solo che la sua sincerità non bastò, perché fu la sincerità di un momento. Quello che fa autentico il ravvedimento è la perseveranza, perché perseverare è necessario. Perseverare è necessario. E dove lo vediamo, in che cosa lo comprendiamo la perseveranza di una persona che si è ravveduta? Nel fatto che, come è accaduto al tempo di Neemia, queste persone erano interessate a fare attenzione, a capire, a esaminare in questo senso, non semplicemente a scrutinare per vagliarlo, ma a fare attenzione, a capire le parole della legge. Ovvero tornarono a riunirsi perché volevano ancora una volta misurarsi con le richieste di Dio, perché si volevano mettere in linea con qualunque cosa Dio richiedesse. Non volevano mettere a posto soltanto la loro vita personale, non solo la loro vita familiare, volevano mettere a posto la loro vita sociale, la loro vita religiosa, la loro testimonianza, tutto a 360 gradi. Un vero ravvedimento è lì, non soltanto quando io sistemo una cosa o due cose, ma lascio quella cosa lì nascosta. C'è un segno che sopra tutti gli altri dimostra la reale intenzione di servire Dio e di camminare nelle sue vie, quello di ricercare una ubbidienza universale. Che vuol dire una ubbidienza universale? Significa non avere aree grigie, tollerate nella nostra vita. Non avere, per usare il linguaggio di un pastore che mi è molto caro, controversie in corso con il Signore nella nostra coscienza. Combatto la mia coscienza. Significa che ogni cosa che vedo che è storta, con l'aiuto di Dio, con la preghiera, con la pazienza, dopo molte cadute, la voglio sistemare, la voglio mettere in ordine. Non mi rassegno che ci possano essere aspetti della mia vita che sono in disordine. Per alcune battaglie dureranno tutta la vita, credetemi, alcune dureranno tutta la vita, ma non smetto di combattere contro ogni peccato conosciuto. Questa è la dimostrazione del vero ravvedimento. E che cosa succede quando c'è il vero ravvedimento? L'ubbidienza segue naturalmente. Ciò che accade fu che tutti, vedendo quello che il Signore ordinava, furono pronti e disposti a ubbidire. Lo fecero tutti, lo fecero come Dio aveva ordinato di fare, lo fecero per primi dopo un lungo tempo in cui non si era più fatto, e l'effetto fu, quale fu l'effetto? Voglio dire qualcosa a qualcuno che ha paura di ubbidire a Dio. Ma se io ubbidisco a Dio, mi priverò di certe benedizioni. I comandamenti di Dio non sono gravosi. Questo lo dice Giovanni, non lo dico io. Prima Giovanni, capitolo 5, versetto 3. Lo sapete perché non sono pesanti? Perché Gesù ha detto che porta il giogo insieme a noi. E la parte più pesante del giogo la prende Lui. I comandamenti di Dio non sono gravosi. E l'ubbidienza a Dio
non è mai per la nostra tristezza, ma è per la nostra maggiore gioia. Avete visto come finisce la storia? Che quando Israele ubbidì, facendo quello che Dio aveva detto di fare, nel caso, in quel caso era la festa dei tabernacoli, che noi non dobbiamo fare più perché siamo stati già liberati da queste cose, ma che quale fu la fine? Fine del versetto 17: ci fu grandissima gioia. Prima c'era grande festa, adesso c'è grandissima gioia, perché l'ubbidienza al Signore produce gioia, la gioia autentica. E io ho finito, fratelli, non credo dover più dire cose che possono applicare, solo vi voglio ricordare, fratelli, la nostra riforma e il nostro risveglio devono discendere dalla parola di Dio. È la parola del Signore che deve essere al centro. Alcuni dicono: ma noi abbiamo bisogno delle profezie, noi abbiamo le profezie. Io non lo so, vi confesso che non credo che quello Zaccaria di cui si parla qui al versetto 4 fosse Zaccaria il profeta, anche se diciamo era un contemporaneo, aveva vissuto un po' prima rispetto a Neemia, ma in ogni caso vediamo profezie qui? No, non c'è bisogno di un parlare ispirato diretto. Quello che fece la riforma fu la parola, la scrittura, animata dallo Spirito. Noi abbiamo bisogno, abbiamo la scrittura, dobbiamo cercare lo Spirito e quindi dobbiamo pregare per l'opera dello Spirito tra di noi. Abbiamo bisogno, e la ragione, le cose per cui dobbiamo pregare è che Dio ci dia dei conduttori coraggiosi, degli insegnanti fedeli, e che si possa con piacere di operare con il suo Spirito in mezzo a noi. E poi cerchiamo quelle sante emozioni di cui abbiamo sentito, ma soprattutto ricerchiamo quell'ubbidienza che produce la vera gioia. Che il Signore ci aiuti a camminare nelle sue vie. Amen. Chiniamo il capo, fratelli. Preghiamo. Padre nostro celeste, noi ti ringraziamo per la tua parola di verità e ti preghiamo che essa possa essere scritta nel nostro cuore. Ti supplichiamo affinché tu possa aiutarci a camminare nelle tue vie ogni giorno della nostra esistenza terrena. Che tu vinca in noi ogni resistenza, che ci aiuti, Signore, a non avere controversie nella nostra coscienza, nei tuoi confronti, e di essere disposti, Signore, a una ubbidienza piena e completa. Tu sei il nostro Dio, l'Iddio del patto, l'Iddio che ci ha dato la sua rivelazione, l'Iddio che ci ha messo in questa luce e che mai ci abbandonerà. Continua a custodirci come singoli, come famiglie, come popolo, come chiesa, e portaci avanti, oh Signore, affinché possiamo camminare nelle tue vie servendoti con gioia ogni giorno della nostra vita. Te lo chiediamo nel nome di Cristo.